Venerdì 10 novembre, passano le settimane, è trascorso ormai più di un mese dall'inizio di questa nuova crisi, in quella che una volta chiamavamo tutti Terra Santa, adesso si chiama Israele-Palestina. E la cosa buffa, per esempio, quello che dicevo pochi giorni fa, che dopo un mese di bombardamenti su Gaza, dopo oltre 11.000 vittime civili palestinesi, alcuni media italiani come ADN Kronos titolano questa, ormai una rubrica fissa, Israele sotto attacco, che è veramente incredibile. Israele sotto attacco, però Gaza sotto assedio, c'è qualcosa che non torna. Bentornati, benvenuti chi magari è nuovo, bentornato chi è nostro abitué, diciamo così. Proviamo a raccontarlo anche noi questa sera di nuovo, quello che sta succedendo, proviamo a seguirlo anche con lo sguardo di Davud, che tra un secondo salutiamo, tanto che gli amici si stanno collegando. Io ricordo il prossimo appuntamento, che sarà lunedì sera, una giornata un po' quindi anomala rispetto agli altri giorni, che già andiamo in diretta il martedì, sarà una serata di poesia per la Palestina. Angelo Callipo leggerà Mahmoud Darwish, grande massimo poeta palestinese contemporaneo. Questo perché? Perché nella negazione dell'altro, quindi nella negazione, nella riduzione del popolo palestinese quasi a un'entità di fantasia, o comunque in un, come dire, qualcosa che a malapena ci degniamo di riconoscere, si cancella ovviamente l'umanità anche di un popolo. Allora, cominciando a fare molti passi indietro, non uno, ma molti passi indietro, rendiamo anche omaggio alla cultura palestinese, perché che ne dica qualcuno, la cultura palestinese esiste perché esiste il popolo palestinese, esiste una terra chiamata Palestina, e se non c'è uno Stato palestinese, non è certo, come dire, colpa dei palestinesi. Questo va ripetuto, non ci dobbiamo stancare di parlare di tutto questo. Buonasera Daniela, buonasera Giuliana, buonasera Teresa, buonasera Cristina, buonasera Antonella, buonasera a tutti e bentornato soprattutto a Davud. Buonasera Davud.
Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buonasera Antonello, buonasera ai cari amici che si stanno collegando con noi.
Stasera riusciamo ad avere una bella diretta, anche se poi l'altra volta ci hai fatto comunque avere poi la tua voce, il tuo pensiero, e quindi siamo riusciti a parlare un po'. Allora, come ci eravamo detti, qualche brevissima notizia, diciamo, di altre, diciamo le varie ed eventuali, diciamo prima, poi dopo invece torniamo a parlare dell'attualità.
Esattamente, molto brevemente ricordo che saluto tutti gli amici e ricordo che praticamente per il tour previsto per Capodanno in Iran stiamo finalizzando le iscrizioni, dico con piacere che alcune delle persone che ci hanno contattato ci hanno scoperto anche attraverso questa trasmissione. Speriamo di, volevo solo ricordare agli amici che appunto per Capodanno, Natale e Capodanno, ultimare praticamente, decidere, anche perché poi a ridosso delle ricorrenze i biglietti degli aerei lievitano, decidere e finalizzare le iscrizioni, che così se Dio vorrà potremo fare questo giro a Capodanno. Detto semplicemente questo, parliamo della questione della Palestina, anche perché come ora questa sera avrò modo di spiegare, almeno a mio avviso, questo è un punto di svolta, è un punto dopo questi fatti, questi accadimenti, io credo che la zona dell'Asia occidentale, il Medio Oriente, che si voglia dire, ma in generale il mondo islamico non sarà più quello di prima, nel senso che ci sarà, secondo me, un netto distacco dal passato per quanto riguarda i rapporti con l'Occidente, i paesi che in questo mese, senza tanti giri di parole, praticamente hanno sostenuto la posizione israeliana. E quindi credo che è un momento, mi sento di chiamarlo davvero storico, al di là di ora come possa evolversi la situazione, credo che sia storico e Per questo credo che sia sensato parlare di ciò che sta accadendo appunto nei territori della Palestina storica, nei territori occupati, appunto, la guerra di cui stiamo parlando.
Tra l'altro, ecco, Daniela, qui c'è subito una domanda, rispondiamo subito. Ci sono novità circa le recenti dichiarazioni sul nucleare? Daniela, però ti riferisci a quelle del ministro israeliano?
Sì, appunto. Allora, una delle cose che volevamo ricordare questa sera è che considerate che, parlando dell'opinione pubblica del mondo islamico, noi per anni all'interno dell'Iran si dibatteva per via delle ispezioni che ci devono essere da parte dell'AIEA nelle nostre infrastrutture. E appunto quanto devono essere, cioè come quantità, se devono essere tante, se devono essere poche, se devono essere medie. E c'era una parte della politica iraniana che diceva: no, l'AIEA sì, è un'organizzazione internazionale, allora bisogna rispettare, interagire, fare le ispezioni. Oggi l'opinione pubblica e anche i diversi schieramenti politici in Iran sono ormai concordi, cioè qualche giorno fa ha parlato anche il ministro Zarif, uno degli esponenti massimi del fronte riformista, che l'AIEA in generale, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, è una grandissima buffonata, è una presa in giro di livello mondiale. Perché? Non sono mai stati trovati indizi di un'attività militare, nucleare, militare e non civile in Iran. Nonostante questo, tutte le ispezioni e tutto ciò. Di fronte c'è un ministro israeliano che dice: buttiamo la bomba nucleare su Gaza, viene sospeso solo per qualche ora, questo non l'hanno chiarito i media occidentali, viene sospeso solo per qualche ora e poi torna al proprio posto e lo dice apertamente. Ma non ho letto una dichiarazione
No, no,
dell'AIEA,
infatti.
non ho letto perché di solito quando un paese annuncia di avere la bomba e anzi sventola anche l'idea di utilizzarla, cioè se fosse accaduto per un qualsiasi altro paese, ci sarebbe una riunione urgente del Consiglio degli amministratori dell'AIEA. Riunione urgente del Consiglio di sicurezza, ma qua questa cosa viene detta come se fosse la cosa più normale del mondo.
No,
E
tra
l'AIEA non
l'altro.
c'è, cioè non ha fatto
L'AIEA
nemmeno un comunicato per dire: oh, ma cioè allora dobbiamo mandare gli ispettori, allora hanno la bomba, cioè lo stanno dicendo ufficialmente, nulla di nulla.
No, tra l'altro, oltre, diciamo, l'evidente gaffe, che insomma non è nemmeno un grande politico, perché insomma uno che se ne esce con questa cosa è chiaro che in un mondo normale metterebbe in imbarazzo il proprio governo, no? Silenzio totale anche dei media nostrani, perché insomma, voglio dire, chi perlomeno, magari per anni ha scritto di nucleare sull'Iran, quantomeno in questa occasione avrebbe dovuto far notare, no, questo aspetto. Ma una cosa che alcuni analisti hanno ritenuto più che probabile, ma che io pure credo che sia corretta, è che in realtà questa ipotesi negli orizzonti del governo iraniano e israeliano, scusami, non è per niente una follia. Cioè, l'unico motivo probabilmente che trattiene Israele veramente dal mandare una testata nucleare su Gaza, e che praticamente
E che sono
significherebbe
confinanti. Esatto.
tirarsela addosso, perché è talmente ristretto lo spazio che uno qualsiasi, insomma, un po' intelligente, è come spararsi sui piedi, perché sì, cioè, ma altrimenti probabilmente l'avrebbero già fatto, o comunque non avrebbero nessuna forma di, come dire, nessuna remora di altro tipo. Quindi questo secondo me è una cosa molto, molto preoccupante, perché se in questo caso c'è questa difficoltà, diciamo, tecnica e questo freno per utilizzarlo, questo vuol dire che invece per altre occasioni non si farebbero certo scrupolo ad usarlo.
Tra
Non so se.
l'altro, sì, altra questione è che non si fanno scrupolo per l'utilizzo di altri tipi di armi non
Certo.
convenzionali, come ora stanno accertando diversi organismi internazionali. l'uso di armi al fosforo bianco, l'uso di armi non convenzionali, non so, bombe a grappolo, bombe antibunker. Ed è davvero, davvero una cosa, cioè, tra l'altro ci fu lo sconcerto chiaramente internazionale per via del primo bombardamento un ospedale, che poi, tra l'altro, gli israeliani sostennero che erano stati, i palestinesi stessi, ma ricordiamo che quello fu solo il primo, perché ora i bombardamenti contro le scuole, contro le sedi delle Nazioni Unite, contro gli ospedali, contro tutto è diventata una normalità. Cioè, ora io andando su, ad esempio, i diversi media italiani che danno aggiornamenti minuto per minuto, fare un esempio, Rai News 24, vediamo che ormai l'attacco su una scuola, su un ospedale, contro l'ambulanza, contro queste cose qua, è diventata una normalità. E devo dire, cosa che è importantissima per gli amici che seguono e magari vogliono anche delle notizie vere, è che Israele sta totalmente nascondendo ciò che sta veramente accadendo sul territorio, no? Lì, perché io vedo che secondo i dati ufficiali sostengono che sono 340 i militari israeliani morti dal 7 ottobre in poi, no? Questa è assolutamente un dato inesatto, nel senso che negli ultimi, soprattutto negli ultimi giorni dell'operazione di terra, secondo le fonti palestinesi e indipendenti, i caduti tra l'esercito israeliano sono tantissimi, sono molto elevati, e il governo Netanyahu sta tecnicamente nascondendo questa cosa, dandoli per feriti molto gravi. Infatti, cercando tra le notizie, si trova questa notizia sulla presenza di 300-400 feriti molto gravi, che poi in realtà sono persone già morte, che il governo israeliano nasconde, lo nasconde anche alle famiglie, per rivelare a poco praticamente queste perdite e non quindi poter tenere sotto controllo l'opinione pubblica interna. Opinione pubblica interna di Israele che non vede l'ora di mandare via Netanyahu, e purtroppo una delle motivazioni di questo genocidio, della morte di un bambino ogni 10 minuti, di oltre 11.000 morti, è che appunto il signor Netanyahu non è disposto a dare le dimissioni, ed è chiaro che fino a quando andrà avanti la guerra, lui sarà lì al suo posto. Quindi, per una questione del genere, è che questa guerra sta andando avanti. Altra cosa, e io prima parlavo appunto dei paesi islamici, ricordiamo che paesi del calibro della Giordania, calibro nel senso che erano sempre paesi ultra alleati degli Stati Uniti, della Giordania, dell'Egitto, stanno completamente cambiando posizione. Ricordiamo che è notizia che il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato accolto in Egitto dal capo dell'intelligence egiziana. Che cosa significa? Significa che l'Egitto non ci sta più, anche perché Egitto e Giordania, come abbiamo detto, si trovano davanti perché è una minaccia, alla minaccia della deportazione di milioni e milioni di palestinesi nel loro territorio, no? E
Certo.
questa chiaramente è una cosa che, cioè, distrugge, può davvero creare grandissimi problemi a qualsiasi nazione. Però purtroppo l'obiettivo ormai nemmeno tanto nascosto, appunto, del regime che occupa la Palestina è trasferire completamente tutti i palestinesi o uccidere quelli che si può fare approfittando appunto del sostegno e della complicità e del silenzio e della complicità appunto dei media occidentali e degli Stati Uniti. Uccidere a più non posso e poi chiaramente creare quella paura e costringere al trasferimento in altri paesi la popolazione palestinese, no? Una Nakba numero due, come abbiamo detto, e cioè sono arrivati a un punto che oggi è Mohammed bin Salman, no? che è straalleato, ultraalleato degli Stati Uniti, a dire no, questa guerra deve fermarsi, deve finire, non si possono deportare i palestinesi. Cioè, è una situazione
La
così.
situazione è veramente incredibile.
E secondo me, purtroppo, andrà, oltre alle conseguenze che ha sull'opinione pubblica, sul fatto che gli Stati Uniti e purtroppo, devo dire, l'Unione Europea hanno totalmente perso qualsiasi prestigio, credibilità, qualsiasi cosa davanti agli occhi, ora non solo dei palestinesi, ma tutta questa regione. Cioè, è una cosa chiarissima. Le cose che per anni sono state dette sulla democrazia, sui diritti umani, sui diritti dell'uomo, tutte sono state calpestate nel giro di questo mese. Libertà di espressione, ma ci rendiamo conto che Israele sta processando e minacciando di processo i giornalisti che per caso il 7 ottobre si trovavano lì e hanno fatto delle riprese e delle foto? Cioè,
Non
questa è la
solo,
libertà di, cioè,
non
questa è
solo,
la
cioè.
libertà di espressione tanto decantata, la libertà dei media. Cioè, io mi ricordo quando Charlie Hebdo, no, faceva le vignette contro Maometto e il mondo islamico veniva condannato, dicevano, no, perché la libertà di espressione. Però la libertà di espressione c'è un conflitto, cioè quelli che hanno mandato delle foto non è che stavano da una parte o dall'altra, erano giornalisti internazionali, no? Di diverse nazionalità. E allora lì chi, i giornalisti che hanno, Israele li sta processando, dice verranno trattati allo stesso modo di Hamas, no?
No, ma non solo questo, i
Ma
giornalisti,
c'è.
ma in Israele stanno, basta uno status di WhatsApp, e il caso per esempio di diversi cittadini israeliani arabi, che per aver messo uno status di WhatsApp o sui social ambiguo, comunque come dire, di sostegno, di incitazione alla resistenza di Gaza, vengono accusati di terrorismo, vengono arrestati. Ma questo è questo è un aspetto, ma l'altro aspetto che io qui veramente vorrei rimarcare, perché poi ognuno deve pure vedere a casa propria, no? Quando si parla dei problemi e delle cose. Ma noi in Italia sono giorni, sono settimane e oramai il dibattito sta scadendo a un livello veramente demenziale, in cui i giornalisti si mettono a discutere, a cavillare su un volantino che viene strappato, su una bandiera che viene tirata giù, su una parola detta, sull'altra non detta, ma non si scandalizzano assolutamente per decine oramai
Davanti a
di migliaia
11.000 morti.
di persone morte. E anzi, sopra questo, imbastiscono un discorso in cui ti vengono a spiegare che però la guerra è così e che quindi per sconfiggere il male è necessario pure ammazzare un sacco di innocenti.
Però c'è il distinguo finale che oggi anche la massima carica dello Stato italiano lo ha detto in Uzbekistan. Sì, ci sono crimini di guerra da entrambe le parti, ma quello più grave è quello fatto dalla resistenza
Certo.
palestinese, no? Quindi gli 11.000 morti, eccetera, eccetera, e tra l'altro ora di solito non si dice anche il dato della Cisgiordania, migliaia e migliaia di palestinesi sono stati proprio in questo mese di guerra, sono stati arrestati in Cisgiordania, le colonie in Cisgiordania abitate dai coloni ebrei sono stati armati proprio dall'esercito con lo scopo di compiere atti, infatti, per cui anche gli Stati Uniti stanno esprimendo preoccupazione. Cioè, la questione di Gaza è diventata anche un lasciapassare per intensificare i soprusi, le angherie che c'erano giornalmente, ma ora però ampliarle tantissimo anche contro la Cisgiordania. Al punto che anche il governo di Vichy, che praticamente è l'ANP, è arrivato a dire no, perché noi non possiamo gestire Gaza in questa situazione, non possiamo, cioè anche loro sono arrivati a dire che è un genocidio e che bisogna fermarlo e che è una situazione insostenibile.
No, ma qui rispondendo a un messaggio che mandava su su Instagram Gianluca, che dice: ma quando si siederanno intorno ad un tavolo per una trattativa, un negoziato, basta guerre? Ecco, io questo vorrei prendere. Allora, per fare un negoziato, purtroppo, servono le parti, cioè serve che una parte riconosca l'altra, che cioè, a un certo punto, come è successo ad esempio quando nel 2006 Nasrallah, che è il leader di Hezbollah, trattò con Olmert, che era l'allora premier israeliana, arrivarono a una tregua, firmarono una tregua. Ora qui la cosa...
Ma ci rendiamo conto che in questo mese si parla degli israeliani in mano a Hamas? Ci rendiamo conto che le proposte per uno scambio sono saltate 4-5 volte? Perché Israele ha detto no, noi dobbiamo continuare con l'operazione di terra. E io contraddicendo, tra l'altro una persona preparatissima su tutto, il dottor Carnelos, che ha parlato l'altra sera, e continuo a ringraziarlo, perché non è che lui sia filo palestinese, però è una persona che è preparata cioè dice sinceramente le cose. È un'idea folle eliminare la resistenza palestinese, perché non si può, perché è una cosa molto semplice: i palestinesi hanno una terra, hanno il diritto a una nazione, a meno che una mente folle, davvero satanica, si mette a pensare uccidiamoli tutti, ma questo non si può fare, cioè,
no, ma infatti questo,
cioè non
questo
si può, non si può di, non, e tra l'altro, se posso anche dire, se fare un esempio, il numero di sostenitori della lotta armata per la liberazione dei territori occupati della Palestina prima del 7 ottobre era il numero X. Attenzione che ora saremo a 1000X, no? Cioè tutti i bambini che ora Medici Senza Frontiere ha coniato con una sigla WCSNF, non so, bambini di cui tutta la famiglia è stata uccisa e sono feriti e sono rimasti praticamente in vita, no? E davvero chiediamoci, questo bambino a cosa aspira secondo voi? Cosa farà? O scene che noi in Iran si vedono e si rivedono, il padre che ha in mano la salma del figlio che è morto sotto i bombardamenti e la alza e dice, dopo che ha perso il figlio, che cosa vorrà lui dalla vita? Cioè la sua aspirazione sarà vivere in una villetta, avere una macchina, certo, un impiego in banca, cioè, no, non sarà più quello, no? Cioè,
allora,
rendiamoci conto non solo ora al di là del genocidio, della cosa gravissima che si sta compiendo.
Allora, io qui proprio riprendendo anche dei commenti, ci sono appunto Claudio, che salutiamo, dice Porro, giornalista, io francamente non ho mai capito perché stasera dice che i bambini di Gaza vengono educati all'odio. Questa è un'altra delle cose che vengono dette come per, come dire, veramente una riduzione dell'umanità, per cui siccome sono bambini, ma io questo l'ho sentito anche in altri paesi, anche in Francia, dei dibattiti televisivi in Francia, per cui, come dire, sono già bambini perduti. Io sto sentendo, quello che ho sentito questo mese veramente non credo di non averlo sentito mai. Però siccome a me non piace, ho detto già altre volte, come dire, mostrare delle cose per il gusto di mostrarle, però siccome nei nostri media certe cose non passano, perché questo va detto, non passano, per cui si dedica, oramai sono scalati in terza, quarta posizione gli articoli, io questa sera vi voglio far vedere delle immagini, che sono immagini tremende, ve lo dico subito. Però purtroppo, anche se poi bloccheranno il video per i minori di 18 anni, però noi ci dobbiamo rendere conto che non è che parliamo di, se no parliamo di numeri, e siccome numeri non sono, io alcune immagini che vi avverto sono veramente brutte, però bisogna pure capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti non, cioè, qua siamo alla follia e dobbiamo sentire appunto questa cosa che i bambini sono educati all'odio, e in quanto educati all'odio, quindi evidentemente
vanno uccisi.
Vanno uccisi. Io immagino che il senso sia, oh, scusami, ti avevo tolto un attimo, evidentemente il senso sia questo, cioè non riesco a capirlo, però ecco, vediamo, purtroppo, ecco, faccio dire.
ايش ضل اقول لك؟ هاي زي ناس امنه قاعده في دورها هي زي ما تسمي الاب والام والاخت والجار وكل المنطقه دست عليهم، براميل نزلوا علينا، ايش ضل اكثر من هيك؟ وين انتوا يا عرب اللي ساكتين يا حكام؟ وين انتوا مالكوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا ذاك اللي يضرب صواريخ هذا عشان هيك سادته هذا عمره لا يتجاوز الشهرين ونص
والله الحين فك عن كفولته عنه
الكفول اللي فكناه فك عنه يا اخوان
Ecco, queste sono immagini che ovviamente ripetetele per 11.000 volte e probabilmente abbiamo una vaga idea di quello che sta succedendo a Gaza. Ecco, ce ne sono tante altre, però non credo che...
Tra l'altro il dato appunto che ogni 10 minuti mediamente muore un bambino a Gaza, muore un bambino, ed è davvero una cosa incredibile. La cosa incredibile è che si riesce a dire no, non un cessato il fuoco, solo pause umanitarie per qualche ora, perché altrimenti i palestinesi si potrebbero riorganizzare, però la questione è ma perché i palestinesi si devono riorganizzare? È perché il problema è l'occupazione, perché sono occupati, perché se vivessero felici e contenti, mi chiedo in questi anni, l'Egitto, la Giordania, questi paesi qua hanno mai dato fastidio a Israele? La questione è che non hanno una nazione, non vengono riconosciuti, cioè non si può fare un sopruso così a un popolo che esiste, che sta nella sua terra, e continuare a dire, no, però loro devono, fanno, è una situazione davvero terribile, e secondo me, ripeto, dopo questo la storia non sarà più quella. Cioè, nei paesi islamici, quando arriverà la prossima volta che un politico occidentale parlerà di diritti umani, si permetterà di criticare una cosa riguardante qualsiasi paese, può essere l'Iran, l'Egitto, l'Iraq, non so, ma cioè, secondo me, non ci sarà nessuna credibilità e nessuno gli permetterà nemmeno di parlare. Cioè, noi abbiamo passato anni e anni a prenderci in giro. Cioè, ripeto, 20 anni di tira e molla con la comunità internazionale, con la IEA, per un programma totalmente civile, appunto documentato dalla IEA stessa, mentre buttiamo la bomba atomica e la IEA non ti fa nemmeno il comunicato, proprio zitta completa, no? Cioè, noi stiamo qua a fare, cioè, per fare un esempio, tanto dei paesi, no? Il premier del Canada che telefonava alle famiglie che accidentalmente venne abbattuto quell'aereo in Iran, in una situazione quasi guerra dopo appunto il martirio di Soleimani, e il premier canadese che faceva il figo chiamando le famiglie e io vi faccio le condoglianze eccetera. I soldati israeliani vengono spostati in questi giorni con gli aerei del Canada, no? Il signor Biden manda le munizioni sempre più progredite, le bombe più intelligenti a Israele. Tra l'altro oggi leggevo che ha anche il potere di nascondere al Congresso e ai contribuenti americani l'entità di questi aiuti militari, mentre per l'Ucraina ad esempio aveva il dovere di riferire. Cioè tutte queste prese in giro generali E ora la violazione di tutto, cioè uccidere i giornalisti, metterli, processarli perché hanno fatto una foto, colpire gli ospedali,
Giornalisti,
cioè.
il dato è giornalisti sono circa una sessantina e 100 almeno persone dello staff dell'ONU, cioè sono morte 100, almeno 100
Dell'ANROA
persone,
sono stati
cioè di persone che
uccisi.
erano lì per lavoro, in missione, e sono state uccise da Israele, non è che poi sono morte, cioè nel, anche perché questa cosa fantastica, terribile, dello slittamento, come dire, anche no, della morale, cioè inizialmente hanno dovuto negare assolutamente Israele non bombarda gli ospedali, poi invece adesso li bombarda, ma li bombarda perché sanno che sotto c'è Hamas, che è la cosa che diceva appunto Carnelos l'altra sera, diceva, ma se tu hai tutte queste informazioni e sai, quindi hai delle spie, hai gente sul posto, perché invece il 7 ottobre non ti sei accorto di nulla, ti sei fatto fregare in quel modo? Quindi c'è, cioè, una delle due è una cosa che non torna ed è un aspetto.
E poi
L'altro aspetto
comunque,
vorrei dire,
sì.
rispetto anche alle domande, anche Andrea qui chiede una domanda concreta, oggi chi può fermare Israele? Allora, c'è un aspetto, io non sono come dire, né un cultore né tantomeno un esperto di cose militari strategiche, però ascoltandole in questi giorni e leggendole, ho capito, insomma, ho realizzato una cosa abbastanza evidente. Che cioè Israele innanzitutto non vincerà mai una guerra definitiva, se, per il semplice fatto che non potrà mai essere sicuro in questa posizione, con questa situazione che sarà sempre quella, perché è quella storica, di poter dire di aver vinto definitivamente. E farà queste guerre che poi ripercorrono quello che dicevamo Moshe Dayan, lo diceva 60 anni fa, ma diceva esattamente Israele deve essere un cane arrabbiato, un cane matto, cioè un cane che morde per primo, che morde in modo molto violento, molto veloce, e che poi si ferma. Quindi è tutta una tregua, non c'è mai una vera pace. E mi sembra che anche in questo caso siamo su questa linea di frequenza, cioè è un attacco violentissimo che sta durando tanto, ma che non può durare in eterno, ma perché non ce la fa nemmeno Israele? Cioè, l'ipotesi è che se continueranno a durare un altro po', alla fine per forza di questioni, anche da un punto di vista logistico, comincerà a essere pesante per Israele, anche per un punto. Come diceva Dawood, l'operazione di terra non è che è una passeggiata, anche perché se fosse così una passeggiata così leggera, l'avrebbero già finita, cioè avrebbero già.
No, infatti volevo dire che le notizie che vengono diramate sui media occidentali, Israele in questo momento ha preso il controllo del quartier generale di Hamas, è entrato, ma non è assolutamente vero, cioè potete vedere se si riuscisse, cose che io consulto ogni giorno, no? Se si riuscisse a vedere anche le notizie, perché poi sono documentate da video, no? Carri armati israeliani che saltano in aria, cioè cose che vengono distrutte, cioè lì si vede che ci sono pesantissime vittime. Non è assolutamente così. Ed è una, cioè l'unica cosa che si riesce a fare, tra l'altro, il fatto che vengano attaccati i giornalisti, le scuole, gli ospedali, le chiese, le moschee, secondo me è solo un sintomo, una prova che è alla frutta l'esercito israeliano. Cioè, Gaza via terra non la potrà mai, mai e poi mai prendere. Davanti a Gaza si sono fermati tizi come il generale Sharon, ricordiamolo, che si spinse fino a Beirut, no? Fino a Beirut si spinse, ma dentro Gaza non entrò, no? Cioè disse non ce la possiamo fare. Quindi l'operazione di terra contro Gaza è una follia, è una... possono sì bombardare da su come ha fatto l'America in Afghanistan, in Iraq, come ormai è Israele lo fa con i palestinesi, però possono bombardare dall'alto, uccidere tutta la gente che vogliamo, però operazione di terra non avrà mai un esito positivo. Però la cosa che a mio avviso Israele sta sottovalutando, mentre gli Stati Uniti hanno capito qual è la situazione, è che questa cosa non può andare avanti, ma non solo perché ora l'economia israeliana non lo può sostenere, tutte le cose, le perdite de dei soldati prima o poi dovranno annunciarle anche al loro pubblico e sono pesantissime, ve lo sto dicendo io. È il doppio di quello che Israele sta dichiarando e i media italiani riportano delle perdite nel suo esercito, ma Detto tutto questo, è incredibile pensare che non esiste un mondo islamico, perché i palestinesi, va bene, a Gaza sono 2,2 milioni, ma ricordiamo che i musulmani nel mondo sono 1,5 miliardi, no? E in questo momento, a partire dall'Indonesia, no? Che sta dall'altra parte, fino a tutti i paesi islamici, non possono che condannare questa cosa. Egitto e Giordania, l'abbiamo detto all'inizio, da che si trovano la minaccia che debbano arrivare milioni e milioni di sfollati, non ci stanno più a collaborare con questa cosa. Israele, con una follia che non riesco, ripeto, a spiegarmi, sta attaccando, bombardando la Siria e se, in maniera sempre più violenta anche il Libano, no? A un certo punto Libano e Siria risponderanno, cioè.
Ma
Si
anche
fa,
perché
cioè,
ricordiamo
si
che
risponderanno e si farà la guerra, cioè si farà la guerra se
certo.
un attimo solo. Se Hezbollah non è entrato in guerra, perché essendo il più potente partito libanese, evidentemente in questo momento non ci sono gli elementi necessari per, anche a livello di opinione pubblica libanese, per andare in guerra. Ma quando ci sarà il giorno in cui, che potrebbe essere domani, la maggior parte dei libanesi, no, ci hanno bombardato, hanno ucciso perché stanno aumentando anche i morti nel sud del Libano, da spiegare, da poter giustificare una guerra, è chiaro che Hezbollah entrerà in guerra e quello che succederà sarà nulla a confronto con quello che sta succedendo oggi. È una follia totale e non si capisce perché debba andare avanti e come si riesca tra l'altro a giustificare. Secondo me, dopo questo conflitto, non sarà più quello che è stato fino ad ora. E secondo me, Stati Uniti, cioè la cosa che tra l'altro ogni 2 o 3 giorni sta ripetendo la guida suprema dell'Iran, è che gli Stati Uniti hanno totalmente perso la loro credibilità, cioè lo dice anche Carne, lo diceva Carnello, diceva che lo sappiamo che non sono imparziali, ma non fanno manco finta, cioè Biden va a guidare il consiglio di guerra israeliano.
Sì, ma oltre a non fare finta, una volta avevano un potere, no, su Israele. Cioè, io ricordo sempre che quando nel 91 si arrivò alla conferenza di Madrid, che poi fu, come dire, il preludio ai famosi accordi di Oslo, che vabbè, alla fine sono andati male, però allora vennero salutati con grande speranza. Però si arrivò, lui costrinse Israele ad andare a fare la conferenza di Madrid, perché Bush padre disse a Israele: per ogni mattone di insediamenti che mettete, noi vi togliamo un dollaro. Cioè, o voi mettete in testa che bisogna trovare un modo per fare la pace, o noi non vi sosteniamo più. Invece, in tutto questo, Biden ha fatto anche una figura meschina, perché è andato giù, appunto, ti presenti come mediatore, poi vai a fare il consiglio di guerra. Dici: noi abbiamo fatto degli errori dopo l'11 settembre, non fateli pure voi, però poi alla fine sei incapace di mettere un freno. Doveva andare a parlare in Giordania, quello gli ha detto: lascia perdere, non venire, perché se vieni mi si rivoltano le piazze, perché non puoi venire qua con
No,
Israele.
è davvero una minaccia di sicurezza.
Quindi
Cioè,
veramente, cioè, come dire, la presenza, più che una potenza, diventa veramente una potenza di imbarazzo, cioè quella degli Stati Uniti. Anche perché, come fai a dire no, con Hamas non bisogna trattare, quando tu hai trattato con i talebani? E a Doha gli hai detto: prego, accomodatevi, noi ce ne andiamo, vi molliamo l'Afghanistan perché non ne possiamo più, abbiamo capito che non siamo più in grado e ce ne andiamo. Quindi, voglio dire, è veramente, come dire, il trionfo dell'ipocrisia, ma anche un tonfo politico pesantissimo degli Stati Uniti, cioè in cui effettivamente le responsabilità degli Stati Uniti ci sono, chiaramente, ma in questo momento la responsabilità più grande, a mio avviso, è quella di non farla nemmeno una superpotenza, perché evidentemente non lo sei più. Cioè, non sei più in grado di esercitare quel monopolio che hai avuto per una ventina d'anni almeno, perché dall'altra parte non c'era ancora una forza, o non c'era più l'Unione Sovietica, e non c'era ancora un mondo multipolare come adesso. Ma la situazione adesso sta diventando ingestibile, perché
no,
veramente.
una cosa però si fa, si mandano le armi, perché ben sappiamo che
Io lo so.
comunque quelle sono fonte di guadagno.
Ma questo è l'approccio, proprio, come dire, che vuole che tutto sia ridotto all'economia, no? Come si diceva nelle scorse dirette, pensare che tutto il dramma della Palestina si potesse risolvere mandando soldi, cioè noi vi diamo un po' di quattrini, voi ne state buoni, vi facciamo vi costruiamo, facciamo avere il mutuo, no? Come diceva Carneus, ricordava il genero di Trump. E questa, in quest'ottica qui, è che tutto debba essere, si possa risolvere con un po' di soldi, che poi i soldi ovviamente, come dire, ritornano sempre nelle tasche di chi ne ha di più, e questo possa risolvere in qualche modo, mettere a tacere le rivendicazioni, la giustizia, tutto quello che sappiamo poi determina un popolo, perché non è che c'è solo l'economia. Cioè, questa è la follia di questi ultimi decenni. È ridurre tutto a mercato. Esiste un unico grande mercato, no? Questa è stata veramente la follia della globalizzazione, in cui però poi quando ti scontri con qualcuno che è più grande di te, allora devi invocare i principi morali. Cioè, finché il mercato selvaggio l'ha fatto gli Stati Uniti, andava benissimo. Quando è arrivata la Cina, così, attenzione che questi ci mangiano. È veramente incredibile. Qui un nostro ascoltatore ci dice: ragazzi, andate a cercare chi era Sheldon Adelson, uno dei tanti americani ebrei che hanno fatto lobby sia sul congresso di Israele, e uno dei tanti, ma è gente che investe miliardi nel sionismo. Beh, ma questo è così, come Andrea che dice: ho sentito che gli USA detassano gli aiuti che vengono mandati ai coloni nei territori occupati. Questo non lo so, ma è molto, molto probabile. Non sono... Mentre Lucia ci dice: a me sembra che la storia si stia ripetendo, le vittime si sono però trasformate in carnefici e Netanyahu sta perseguendo lo stesso folle sogno di potere di Hitler. Sì, ma adesso, senza per carità fare giudizi di merito, cioè di valore, di moralità, il sogno di potere di Hitler era una strategia folle, perché era folle, ma aveva dei suoi, come dire, delle sue conquiste, dei suoi obiettivi che erano chiari. C'era scritto un libro, si chiama Mein Kampf, sta scritto nero su bianco su quello che lui pensava del mondo, dello spazio vitale per la Germania. Qui, cioè, hai poco da conquistare. Cioè, il massimo che può ottenere, qui torniamo al discorso che facevo prima, Israele è la sopravvivenza, non è l'espansione. È un'espansione limitata e violentissima, perché per giustificare la propria sopravvivenza.
Oh, ad esempio, l'ex ambasciatore israeliano che ha parlato alla TV italiana, che cosa dice? Dice: il nostro obiettivo è distruggere Gaza, azzerare, distruggere completamente. Cioè, l'obiettivo su Gaza e la Cisgiordania, che sono i territori rimasti dove ci sono i palestinesi, l'obiettivo è o ucciderli o buttarli fuori tutti e prendere tutto. Ma cioè, questo però è impossibile, cioè questa non è, ammesso che ci riescano, è una cosa impossibile. Cioè, i palestinesi non scompariranno, ci saranno, ci sarà per sempre. Ripeto, in questo mese noi abbiamo, dal punto di vista del mondo islamico, di una persona che sta in Iran, ma anche altri paesi, abbiamo visto la violazione cioè calpestare tutti i tipi, cioè un tipo di diritti umani, di leggi, di tutto quello che esiste e che per anni sono stati blasonati, sono stati trattati, proprio fino all'anno scorso sull'Iran, su diversi paesi, tutto è stato calpestato, tutto.
No, ho capito solo quello che voleva dire Lucia, non è questione di espansione, ma dimostrazione di forza, di potere, vogliono sterminare un popolo. Lo dicono anche, questo purtroppo lo dicono esplicitamente, e la cosa incredibile è che nei nostri commenti c'è veramente uno slittamento verso l'orrore quotidiano, tanto che io sì, sono
ma
convinto...
Se posso dire una cosa, perché gli israeliani dovrebbero capire questo. Se era un altro periodo storico, tipo quello in cui loro avevano anche l'atomica, ma i palestinesi avevano solo le pietre, va bene, forse poteva avere un senso, ma non è così. Come era per i libanesi, un tempo occupavano metà Libano, perché si sono ritirati? Perché un popolo che vuole la liberazione, alla fine si libera, manda fuori chi occupa i suoi territori. Fa parte della storia di tutti i paesi. Un tempo c'era l'Austria in Italia, leggendo le cronache della storia di quel tempo, anche gli austriaci chiamavano terroristi gli italiani che combattevano per avere la propria terra, no? C'è
Sì, ma
stato nella. Ma non
poi
si può fare, non si può andare avanti così.
il
Cioè, è
fatto è
inutile.
che la
Si
supremazia.
possono anche arruolare tutti i media del mondo e dire chiamiamo terroristi palestinesi. La verità è che non lo sono. Cioè, un popolo che difende la propria terra non è terrorista. Possono dirlo all'infinito. Qua ci sono nel mondo 2 miliardi di musulmani che non gli credono, perlomeno. E credo anche tutte le coscienze oneste nel mondo non gli crederanno, perché non ha senso. Poi Hamas non è Hamas o l'ANP o tutti quelli che in 75 anni hanno combattuto contro Israele. Non si può dire che erano tutti terroristi. In realtà erano soggetti politici, sono stati costretti. Cioè, ripeto, oggi l'ANP è arrivata ad assumere le stesse posizioni che hanno anche quelli di Hamas, perché non rimane altro se l'obiettivo dichiarato è sterminare completamente, come diceva Lucia, cioè annichilire, azzerare completamente, cioè non ti resta altra opzione. Cioè,
Ma
per
quindi questo
dire,
io credo che ci sia.
non hanno fatto un accordo i palestinesi, li hanno fatti 100 volte gli accordi, e non sono funzionati. Come l'accordo, poi non è che è una questione di palestinesi, perché l'accordo che hanno fatto con l'Iran, gli Stati Uniti l'hanno rispettato sul nucleare. No, Trump è arrivato e ha detto: anche se rispettano gli accordi, non ce ne frega nulla, rimettiamo le sanzioni. Non rispettano gli accordi.
Purtroppo
Si parla, io non voglio sostenere altre cose, però per dire, con la Corea del Nord hanno fatto
ah no,
l'accordo, non l'hanno
certo.
rispettato, cioè. A un certo punto, cioè, non si può dire che è una cosa. Gli accordi hanno tentato di farli, hanno tentato di raggiungere una soluzione politica. Arafat, che ha firmato gli accordi di Oslo, ricordiamo che è morto sotto le bombe in una casetta mentre non aveva manco l'elettricità. Questa è la fine di quello che ha fatto gli accordi.
In tutto questo io credo che ci sia anche una sopravvalutazione generale, diciamo. Allora, innanzitutto c'è il fatto che, a differenza del passato, cioè quindi se uno ripensa alla guerra del 67, la guerra dei 6 giorni, allora c'era una supremazia tecnico-militare di Israele talmente grande che riuscì a sgominare 3 eserciti arabi nel giro di 6 giorni e arrivare a una dimensione enorme, che poi è quella da cui vengono anche tutti i territori occupati di oggi, no? E
Cioè,
allora era così. Oggi non c'è più questo divario,
no,
perché.
cioè le cose che non raccontano i media italiani, vi rendete conto che lo Yemen ha sparato missili balistici che sono stati intercettati? Va bene, però ok, cioè nel senso che ci sono paesi arrabbiati per via di questa questione e non credo che, cioè, si possa contare su una loro tolleranza all'infinito, cioè noi qui uccidiamo tutti quelli che vogliamo e tutti gli altri staranno zitti, cioè non si può contare su
No, ma
questo.
c'è anche un altro errore di sopravvalutazione, che questa narrazione che l'Occidente, i media italiani, europei, americani stanno facendo, è una narrazione a nostro uso e consumo. Cioè, non è che invece nella maggior parte del mondo ci sia questa di narrazione. Questa è la cosa folle, che noi, i vari porro, adesso per citare il giornalista di turno, ma ne potremmo dire tanti. Ma lo raccontano a quegli italiani, a quella parte poi di italiani, che ancora si informa attraverso la televisione. Perché chi invece si informa in altro modo o ha accesso ad altre fonti, non, probabilmente Porro non sa nemmeno chi sia, ma soprattutto nel sud del mondo, in Estremo Oriente, nei paesi arabi, in Iran, in Russia, in America Latina. Ma pensano esattamente il contrario. Infatti, quando vai a vedere come votano in sede di Nazioni Unite o anche i singoli paesi come si comportano, hai delle dimostrazioni esattamente del contrario rispetto a quello che si dice a Roma, a Parigi, a Londra o a Washington. Perché poi hai la Bolivia che rompe le relazioni diplomatiche, il Cile richiama gli ambasciatori, non parliamo appunto di quello che avviene nei paesi musulmani. E comunque è una grossa insofferenza. Il Sudafrica, nessuno parla di questo, perché poi il Sudafrica sembra che sia un paese che sta lì. A parte che Sudafrica, per la storia che ha, dovrebbe far riflettere se un paese come il Sudafrica rompe le relazioni con Israele. E poi il Sudafrica, a parte dei BRICS, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, che non è che parliamo di...
No, un paese è molto potente, è una potenza.
Con tutto rispetto, non è che parliamo di San Marino, cioè nel senso che non è che stiamo parlando di piccoli paesi insignificanti, parliamo dei paesi che hanno la maggior parte, che hanno la maggior parte della popolazione mondiale e che hanno le risorse energetiche oggi praticamente quasi in maggioranza assoluta. Allora, questo continuare ad ignorare da parte nostra nel senso di, io dico, parlo d'Italia, di continuare a cavillare sulla singola parola, sul simbolo, sulla bandiera e non rendersi conto che è in atto un genocidio indiretto,
sterminio,
e non potremo mai dire no, ma noi non lo sapevamo, perché sai, quando è successo nell'ex Jugoslavia facevamo finta, noi non lo sapevamo, eppure Sarajevo è stata sotto assedio per 3 anni e facevamo finta di non saperlo. Qui invece lo sappiamo addirittura minuto per minuto. E a questo proposito, se non poi mi dimentico, io volevo anche suggerirvi una fonte, perché poi non sono le fonti ufficiali giornalistiche, per fortuna ci sono anche le fonti che vengono, come dire, dai canali social. E questo account Twitter, io direi X, come si chiama adesso, lo lascio qui sotto, poi lo metterò pure per scorrere, come scorrimento, è di un ragazzo, di un signore, un giovane, che vive a Gaza e che quando appunto riesce, perché non ci sono interruzioni di linea, scrive, twitta, fotografa e manda. Ecco, questo è lui, che è appunto un palestinese nato, cresciuto e residente a Gaza. Parlo della mia vita sotto l'occupazione. Giornalista, scrive qui, e ci sono tante immagini, tante testimonianze. Ogni giorno, io spero di vederlo sempre, che scrive buongiorno, sono vivo, perché questo, insomma, questo è il modo con cui, come dire, è costretto ad esordire ogni giorno nei suoi racconti. Ecco, forse vedere, sentire, leggere quello che scrive lui in inglese è una fonte, come dire, un pochetto più interessante, anche più quindi attendibile rispetto a quelle che siamo costretti a seguire noi. Costretti. Io poi invito tutti invece a boicottare questa informazione che è veramente drogata. Cioè perché ho fatto? No, si sente. Questa informazione che è veramente, secondo me, oscena, che credo che abbiamo raggiunto veramente il limite, il punto più basso in queste settimane. Un'altra fonte, adesso poi mi taccio, è invece l'Enciclopedia Interattiva della Palestina, ed è un sito, c'è una parte in inglese, l'altra in arabo, ed è una mappa anche interattiva, ci sono tutti i personaggi, ci sono le mappe, ci sono le sequenze storiche. Vi invito a seguirla anche quando qualcuno dice qualcosa, andarla a ricontrollare se è vero o no, se le date sono corrette, se i confini sono esattamente quelli che vengono detti o meno. Io queste due indicazioni ve le metto così, se le metto a disposizione proprio come strumenti, direi quasi di, come dire, di resistenza proprio umana, nel senso che non può essere che poi veramente si dica tutto e il contrario di tutto senza nessuna base. Perché io sono delle cose fantastiche, no? Quando vanno in televisione e dicono no, ma Gaza dal 2005 non è più occupata, per cui che dite? No, sì, peccato che invece non è occupata, non ci sono coloni interni, non ci sono le truppe dentro, ma è di fatto assediata e quindi per il diritto internazionale l'assedio c'è e come. Ecco, questa è anche l'altra indicazione. Le sto mettendo qui di sotto, spero che insomma possano essere utili per tutte. Davuto, tu vuoi farci vedere un video, vero? Che mi hai mandato.
Esattamente, volevo fare vedere un video. L'altra settimana ho detto che praticamente la guida suprema iraniana ha elogiato anche le manifestazioni che ci sono state nei paesi europei, citando anche le manifestazioni che ci sono state in Italia, contro appunto il genocidio che si sta consumando, e appunto perché ha una redazione, abbiamo detto anche su Twitter e diversi social in italiano, hanno realizzato proprio un video con appunto questa parte del suo discorso. Infatti volevamo vedere quello.
Ecco, dura un minuto, vediamocelo.
مردم غزه با صبر خودشون توانستن وجدان بشری رو به حرکت در بیارن. حالا شما ببینید در دنیا چه خبره. تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت، اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، میتونن توجیه کنن.
Ecco, questo era, no?
Ecco.
Dice Giuliana, noi boicottiamo certa informazione, ma la sensazione è che siamo una minoranza. Daniela dice, molti giorni mi dico di seguire trasmissioni fuorvianti e fasulle. Allora, io su questo non ho, onestamente, non lo so, cioè non so rispondere. Questa è la riflessione di Giuliana, è giusta, cioè è legittimo chiederselo. Anch'io ho la sensazione di essere minoranza, cioè che in Italia più che altro ci sia molta difficoltà a comprendere anche tutta la tragedia nella sua complessità. Però non so se effettivamente questa informazione a senso unico continui ad avere presa piena su tutti quanti. Perché sai, dopo 5 settimane e che tu continui a ripetere queste stesse cose, onestamente non saprei con certezza. È interessante come tema. Nima qui dice, nel libro La pulizia etnica della Palestina, dello storico israeliano Ilan Pappé, oggi non ben voluto in Israele, assolutamente no, viene descritto in modo dettagliato come lo Stato israeliano sia nato a discapito dei palestinesi e tramite la loro espulsione dalle terre nelle quali vivevano. Oggi ad essere israeliana vorrebbe fare una seconda Nakba. Esattamente, questo è un grande libro, La pulizia etnica della Palestina, è dello stesso autore, lo stesso storico di cui ricorderete qualche settimana fa io avevo consigliato questo altro libro che tra l'altro si trova abbastanza facilmente, 10 miti su Israele, che è molto molto chiaro ed è veramente prezioso per capire un po' anche delle cose che vedete. Poi si dice sempre, come diceva prima Dawood, la libertà di opinione, no? La libertà di espressione, ma perché certe cose che sono dei falsi storici sono state messe anche nei nostri libri di storia, anche nei libri di storia delle elementari. Cioè, quante volte noi abbiamo letto una terra senza popolo per un popolo senza terra, ma terra senza popolo manco per niente, perché un popolo lì c'era. Eppure tu, dicendo questa menzogna, dicendola dalla prima elementare, tu comunque formi un'idea per cui chi magari poi queste cose non le va a approfondire dopo per altre questioni rimarrà convinto che effettivamente, come dire, lì non c'era nessuno, che volete, non... Uno in ogni paese dice: pensate solo ai quotidiani, sono tutti allineati ed è un brutto segno, tranne forse il manifesto. Chi è non allineato è il Fatto Quotidiano, questo è vero, questo va detto. Il Fatto Quotidiano è l'unico che sta ospitando opinioni diverse, cioè un'opinione diversa.
Anche pensieri indipendenti comunque, sì.
Sì, non assolutamente vero. È una tristezza assoluta vedere invece nei quotidiani principali questo totale allineamento, assolutamente senza nessuno spirito critico. Qualcuno prima qui citava, volevo ritrovarlo, Andrea, che diceva: ho sentito sulla 7 un professore Lorenzo Camel, che è molto, molto interessante, molto preparato, ha detto che sarebbe bombarda a tappeto per rendere invivibile la vita a Gaza. Tra l'altro anche il suo libro La terra contesa è un libro da leggere, tra l'altro il professore lui ha vissuto sul territorio, conosce benissimo i luoghi di cui parla e infatti è avversato da tutti gli altri quando va in televisione e deve subire il tiro incrociato dei vari tizi che appunto appena si parla di pulizia etnica inorridiscono, perché Israele non farebbe mai queste cose, e lui è costretto a dire veramente già l'ha fatta nel 48, per cui, come dice Claudio, anche il zio di Orsini. È sicurezza internazionale, assolutamente sì. Ma le voci ci sono, vedete, nel nostro piccolissimo, noi pure siamo una voce, cioè cerchiamo perlomeno anche di condividere, condividere informazioni, di condividere delle fonti, di condividere una prospettiva diversa. ma molte persone si informano oramai così. Questo è un canale, se vogliamo, ancora piccolo, ma ci sono anche dei canali che invece hanno 10.000 iscritti. Per questo io vi chiedo, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, perché più siamo forti e più riusciamo pure a avere visibilità all'interno, insomma, della piattaforma. Lucia segnala anche un altro libro, L'importanza di conoscere la storia, Palestina, terra millenaria, libro pubblicato nel 1722, in donde apparese il mapa di Palestina. In spagnolo, immagino, quindi sì, e anche Alessandro Di Battista è molto attivo, e bisogna riconoscere una grandissima coerenza, perché sulla Palestina ha sempre detto queste cose, sempre. E per questo è attaccato. Molto interessante il zio di Orsini, e anche Alberto Negri, assolutamente sì. Daniela, Nima, dice: la narrazione ufficiale sacro l'anno, sempre più persone consapevoli. Io me lo auguro. Vi confesso che questa sera, complice anche forse il maltempo, di fronte al verano eravamo davvero pochi a manifestare, però è anche vero che è difficile avere visibilità, perché questi sono i giovani palestinesi che organizzano, i giovani palestinesi qui a Roma, e sai, tutto questo si fa sempre senza partiti, senza grandi testate. Prego.
Però la questione è questa, cioè, basandosi su informazioni errate, una narrazione che non corrisponde alla realtà, le conseguenze sono che a un certo punto si hanno delle grandissime e purtroppo bruttissime sorprese, cioè, nel senso che ignorare, noi anche nelle nostre, in queste conversazioni sull'Iran, certe, quando se ne parlava, io l'avevo detto, lo dicevamo giornalmente, anche quando non c'era la guerra, giornalmente palestinesi arrestati arbitrariamente, picchiati, uccisi, cioè io seguivo per anni, tra l'altro, un sito in italiano che si chiama infopal.it, e questo sito con un lavoro gestito da una giornalista che è anche traduttrice dell'arabo, con un lavoro minuzioso, documentava giornalmente soprusi, assassini, uccisioni, maltrattamenti che c'erano tutti i giorni. Però aver completamente omesso, ignorato, lasciato stare questa cosa, questo è il risultato, no? Se vogliamo, a un certo punto, no? Anche, cioè, io non voglio prendere la parte di nessuna delle due parti, però quello che, per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina, si è capito è che c'era una situazione incandescente che evidentemente non era stata compresa, perché tutti sono rimasti sorpresi, certo, all'improvviso, dell'azione della Russia, no? Ora è andato avanti un mese questo genocidio. Un domani, non sia mai, perché non è che a noi piacciono le guerre, però se all'improvviso il Libano entra in guerra e Hezbollah in dotazione, secondo le fonti occidentali, 150.000 missili, cioè, poi non dobbiamo rimanere sorpresi da quello che sta accadendo, cioè è accaduto. Sta accadendo e si sta costruendo questa cosa. Credo che l'abbia detto finora 10 volte il ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian: attenzione, che non si potrà evitare all'infinito l'espansione e l'allargamento di una guerra. Amir Abdullahian ha anche ammesso che finora, attraverso vie canali terzi, gli Stati Uniti hanno mandato più di una volta messaggi all'Iran dicendo, invitando a controllare comunque le eventuali reazioni, promettendo che stanno lavorando per un cessate il fuoco a Gaza. Cioè, questi sono i messaggi che gli Stati Uniti ha mandato all'Iran, no? Cioè, però non può andare avanti all'infinito, ma non ci doveva nemmeno essere. Cioè, perché sono morti 5.000 bambini palestinesi?
No, ma infatti ed è
inutile da parte della stampa occidentale italiana dire che tutto è iniziato il 7 ottobre. No, tutto è iniziato dalla dichiarazione di Balfour e da quello che ha fatto la Gran Bretagna e da quello che c'è stato nel 48. Volendo rispettare anche quello che ha detto le Nazioni Unite, ci sono tutti i territori occupati del 1967, cioè un problema che non è stato mai risolto.
Ma Qui per esempio Andrea dice una cosa: temo che le porte aeree americane spianerebbero Hezbollah. Però guarda che questo è tutto da vedere, perché Hezbollah
questo
ha
è
una
tutto
potenza...
è tutto da vedere perché Hezbollah, ora tutti magari parlano del sostegno dell'Iran e Hezbollah, ma attenzione che Hezbollah ha anche armi russe in dotazione e anche della Corea del Nord, cioè non è una passeggiata. Ricordiamo che le ultime volte Israele è stato sconfitto da Hezbollah, no? Cioè, non si possono commettere follie dicendo no, tanto gli altri non ce la fanno. No, non è sempre così.
No, ma infatti io credo che c'è una situazione in cui chi in questo momento è l'aggressore è ostaggio anche della propria aggressività. Come dicevi tu prima, è chiaro che il giorno in cui finisce la guerra, il giorno dopo finisce Netanyahu. E continuare con questa guerra all'infinito non è possibile, sta mettendo comunque in difficoltà anche anche gli Stati Uniti li sta mettendo in difficoltà, ha di fatto, come dire, creato una situazione che per certi versi è inedita, come dicevi tu all'inizio, perché con questo rapporto di forze, con questa situazione, con questo mondo multipolare, questo tipo di crisi non c'era stata. Cioè, una volta, se 50 anni fa, Israele combatteva contro gli eserciti arabi, qui non sta combattendo contro un esercito, qui è stato messo, in crisi da Hamas, che ha una potenza di fuoco che è forse un decimo di quella di Hezbollah, non lo dico io, Cioè, nel senso
queste sono analisi che ci sono.
Analisi che ci sono, ma anche come addestramento, come capacità come disponibilità di armi e anche come a un certo punto come leadership. Cioè, c'è un articolo, questo anche ve lo consiglio, sull'IMES di questo numero che è uscito, di Paola Caridi, altro account, altra giornalista studiosa da seguire, che fino a qualche giorno fa era ad Amman in Giordania, adesso non so se è rientrata. Lei tra l'altro ha scritto un libro su Hamas e tra pochi giorni uscirà la nuova edizione di questo libro. Lei spiegava come in realtà anche la realtà interna ad Hamas sia molto più articolata e complessa di come ce la raccontano, ed è anche quella una realtà da comprendere. Ma se Hamas è questo, gli altri antagonisti con cui si troverebbe a combattere Israele o anche gli Stati Uniti sono un po' più grossi, sono un po' più complessi e ramificati. Cioè, qui
ma secondo me la grande presunzione è poter dire no, noi sappiamo esattamente il livello a cui si trovano. Questa è una presunzione molto molto pericolosa, cioè non credo che abbiano informazioni, appunto testimonianza di ciò, quello che è successo il 7 ottobre. Non credo che l'Occidente o gli Stati Uniti in questo caso siano in grado di stimare con grande precisione esattamente cosa potrebbero fare queste forze antagoniste. Secondo me non è assolutamente così.
Paola Caridi dice una cosa molto chiara che non avevo letto finora, cioè lei sostiene, anche a ragione, che la compartimentazione di Hamas, il fatto che agiscano in modo chiuso, in modo anche da non far trapelare informazioni, si è arrivata a un livello tale che addirittura lo stesso leader di Hamas, che era in Qatar, quel giorno stava per partire per l'Iraq per fare una visita, dove avrebbe visitato anche i santuari sciiti, per cui era addirittura probabilmente lui all'oscuro di quello che stava per accadere. Per cui questa cosa che arriva la Aline Jad, che da Washington dice che lei ha le prove che tre giorni prima si siano visti tutti a Teheran e avessero concordato l'attacco, sono cose che vanno bene appunto per i media occidentali, cioè vanno bene per fare la sparata, e uno viene a dire: ma se tu sai tutte queste belle cose, le sapevi già da prima, allora com'è che invece è successo il 7 ottobre e si sono fatti cogliere di sorpresa totalmente e avevano mandato i battaglioni in Cisgiordania per proteggere i coloni che se la prendevano con i palestinesi e hanno sguarnito invece la difesa al confine con Gaza? Cioè, evidentemente c'è qualcuno che non sta dicendo la verità. Ipazia dice: crediamo di essere fuori dal pericolo, ed invece non è così. Da Sigonella sono partiti aerei USA con armi per Israele ed anche droni. Il nostro territorio è disseminato di basi USA e NATO. E questo è un aspetto sacrosanto che ci ricorda Ipazia, ma io vorrei ricordarne un altro che secondo me si sta prendendo troppo alla leggera. Noi in Italia abbiamo una popolazione sempre più vecchia e abbiamo delle nuove generazioni di italiani, che italiani già non sono, perché la nostra Repubblica Italiana fondata sul lavoro però non riconosce la cittadinanza italiana anche a gente che ha una vita, che lavora qua, che è nata qui, che studia qui, che parla italiano e che magari nel paese di origine non c'è mai stata. Queste nuove generazioni sono molto, come dire, sono rappresentate molto bene nel movimento per la Palestina, in queste manifestazioni, in tutta Italia. In altri paesi come la Francia, la Gran Bretagna, sono più organizzate perché hanno una storia più lunga, quindi hanno anche delle comunità più forti. Il sindaco di Londra, sappiamo, è musulmano, è di origine pakistana. Però guardate che pure da noi questo è un tema con cui noi dobbiamo fare i conti. Cioè, noi non possiamo dire a una parte dei nostri giovani, della nostra società, di chi lavora magari a fianco con noi, a noi non ce ne frega niente perché quelli sono musulmani brutti e cattivi e noi stiamo comunque sempre con Israele. Cioè, tutto questo ha un prezzo sociale, cioè ha un costo anche di credibilità e anche di, come dire, di onestà. Non possiamo continuare a soffiare sul fuoco e pensare che siano tutte cose che non ci appartengono.
Tra l'altro è molto interessante che proprio nel giro di questo mese si è fatta anche all'Assemblea Generale dell'ONU la votazione per abolire le sanzioni contro Cuba. È stato molto interessante che contro hanno votato solo Stati Uniti e Israele.
Cioè, e che sia astenuto sempre l'Ucraina.
Ah,
cioè, tutti gli altri hanno votato a favore dell'abolizione delle sanzioni. Tutti
contro
tutti
Cuba. Quanti,
contro Cuba.
Cioè a Cuba votato... non sono musulmani. Vengono puniti, cioè vengono puniti da oltre 60 anni perché hanno detto no agli Stati Uniti. Non vogliamo essere una vostra colonia. Hanno detto solo questo.
Questa cosa qua di paesi, adesso insomma, senza andare oltre, ma questo ci stavo pensando proprio oggi, ci sono stati due paesi nella storia del Novecento che hanno detto di no agli Stati Uniti in questo modo. Ma chi è che ho fatto? Perché ci sono i palloncini? Io non ho fatto niente.
I palloncini.
Ma chi è che mi fanno? Mi stanno sabotando? Che ho toccato qualcosa? Ho visto i palloncini che partivano.
Sì, anch'io li ho visti.
Allora, Cuba lo ha fatto, ma poi è andata in braccio all'Unione Sovietica. L'altro paese che l'ha fatto è l'Iran, che invece non è andato in braccio a nessuno. Questa è la differenza. E queste due cose non sono mai state perdonate. Cioè, il vero vulnus, come dicono quelli bravi, non è la presa degli ostaggi, non è la Repubblica Islamica, non è quello.
Non è il nucleare. È proprio che...
è questo che una volta era il gendarme degli Stati Uniti in Medio Oriente, proprio sul Golfo Persico e contro l'Unione Sovietica. Poi un giorno gli ha detto: sai che c'è? Adesso non lo faccio più. Questa è la verità. Piaccia o meno, però
questo,
guarda.
Aver sfidato il superpotere, aver detto no. No, questo è costa
Cuba
tantissimo.
Pure l'ha fatto, però Cuba l'ha fatto poi pagando il prezzo e entrando nel patto di Varsavia, e l'ha fatto anche pagandolo a un prezzo anche, come dire, di struttura, perché poi quando è finita l'Unione Sovietica Cuba è precipitata, ma nonostante questo la sua identità, il suo orgoglio l'ha mantenuto, tanto che ricordo sempre quando noi stavamo qui col Covid, non sapevamo da sbattere la testa, da noi vennero i medici cubani che vennero ad aiutarci. Tra l'altro anche Cuba ha fatto il suo vaccino. Noi per tutta risposta, per il ringraziamento, ovviamente invece c'è spesso queste cose ce le dimentichiamo. Però dobbiamo dire che almeno abbiamo votato a favore su quello per controllo delle sanzioni. Invece sono rimasti in due, Israele e Stati Uniti, e il terzo incomodo è l'Ucraina, che si è astenuta. Questa è come dicono a Napoli.
Ma poi perché ce l'ha contro Cuba? Cioè l'Ucraina perché ce l'hanno contro Cuba? Cioè, no, infatti non ce l'hanno contro Cuba.
L'unica possibile rivalità che posso pensare è a livello pallavolistico, perché sono forti tutte e due pallavolo, quindi non vogliono che Cuba. Perché altro sinceramente non capisco, perché comunque questa storia sta mettendo in crisi anche parecchio l'Ucraina. Insomma, è evidente che questa tragedia che sta avvenendo però sia comunque di fortissimo imbarazzo per, per l'Ucraina e per il proseguimento della guerra anche lì.
Tanto purtroppo devo dire che questa situazione di conflitto che sta coinvolgendo un po' tutto il mondo è una situazione abbastanza pericolosa, nel senso che io ho anche letto analisi in questi giorni in cui diceva: se la Cina vuole finire una volta per tutte Taiwan, questo è il momento migliore, perché gli Stati Uniti sono occupati su due fronti. Cioè, la gravità di questo, cioè, davvero certo. Si rischia tantissimo e non è manco circoscritto a quello che stiamo vedendo. Al di là, cioè, c'è un genocidio in corso, ci sono tutte queste cose, ma è davvero molto pericolosa la situazione.
Sì, giustamente con gli amici di Opinio Iuris loro parlano appunto di archi di crisi, riprendendo una definizione di Papa Francesco, è una guerra mondiale a pezzi, e in questo caso diciamo che effettivamente è proprio così. Allora, siamo ancora tanti, io ringrazio, credo che stiamo cercando nel nostro piccolo anche di fare quello che possiamo, cioè di fare un po' di informazione, di parlare, di raccogliere, di dare notizie, credo che sia prezioso proprio in questo momento più che mai avere anche uno sguardo dall'altra parte, da Dawood, che ci racconta appunto come tutto questo stia arrivando anche in Iran e ovviamente poi dandoci la sua interpretazione personale. Allora Dawood, se riesci ad esserci lunedì anche per poco a seguire, anche a proporre la serata che faremo per Darwish, comunque poi la potrai sempre rivedere, io la ricordo che ci tengo particolarmente, sia perché è un poeta secondo me che bisogna leggere, ma anche perché è un modo per raccontare, per ascoltare non la storia della Palestina, perché veramente questo atto veramente di deumanizzazione che stanno compiendo è qualcosa di intollerabile per chiunque abbia insomma un minimo di coscienza, un minimo di dignità abbia, insomma.
No, ma secondo me la vergogna di questa cosa rimarrà a chi l'ha fatto, cioè perché non si può cancellare, sterminare un popolo intero. Alla fine, secondo me, i palestinesi un paese lo avranno, uno stato lo avranno. La vergogna rimarrà a chi ha sostenuto che non sono umani sin da bambini, sono un popolo di serie B, è autorizzato a ucciderli, non hanno il diritto ad avere una nazione, non hanno il diritto a difendersi, non ha il diritto a nulla. Secondo me la vergogna rimarrà a chi ha sostenuto queste posizioni.
Qui Pazia ti fa una domanda, credo sia rivolta a Dawood. La gente comune che atteggiamento ha rispetto a Gaza, sia rispetto ai rischi di un allargamento della guerra?
Allora, dico alla nostra ascoltatrice che il governo iraniano ha indetto una sorta di sondaggio, no? Riprendendo la frase di Soleimani, che rivolgendosi agli Stati Uniti aveva detto: siamo noi i tuoi rivali. 9 milioni di iraniani, mandando un SMS a questo sito del governo, hanno dichiarato di essere volontari per andare a combattere contro Israele. Cioè, l'opinione pubblica in Iran, ma non è solo la questione dell'Iran, vi garantisco che sono tutti i paesi della regione, è indignata per ciò che sta accadendo, anche perché, ripeto, attraverso la violazione di tutti i diritti, di tutte le leggi, si accorge che per anni e anni è stata presa in giro dall'Occidente, è stata presa in giro sulla questione nucleare, è stata presa in giro sulla questione dei diritti umani, è stata criticata, sanzionata, penalizzata per cose che sono assolutamente insignificanti, perché quando si tratta di Israele vengono tranquillamente e ampiamente, nettamente calpestate, a livello da sostenere un genocidio da parte degli Stati Uniti e dei paesi occidentali. Quindi l'opinione pubblica è indignata.
Qui c'è un intervento che però non ho capito, scusate, Giulietta che dice: siamo con Israele e con il popolo palestinese, secondo voi Hamas provocherà una nuova diaspora? Semmai non è Hamas che lo provoca, la diaspora sta provocando Israele con quello che sta facendo a Gaza. Gli USA interverranno apertamente, il nuovo ordine mondiale proporrà una collocazione per Israele. Mi chiedo seriamente come mai in quei territori non sia possibile un accordo scritto per l'esistenza di due stati. Però Giulietta, non ho capito la prima parte, però l'accordo scritto veramente per l'esistenza di due stati c'era c'è stato, cioè gli accordi di Oslo però sono stati poi traditi
più volte,
nel senso che l'abbiamo raccontato anche in un'altra occasione, ma cioè, se tu da una parte ti impegni alla nascita, per la nascita di uno Stato palestinese, ma poi lì dove dovrebbe nascere raddoppi la presenza dei coloni, non credo che questo sia possibile. Era la soluzione che era stata individuata 30 anni fa, ma che in questo momento sembra di fatto irrealizzabile, ma da un punto di vista concreto. Cioè, io una cosa che ho ripetuto tante volte, la storia, la politica la si fa con le mappe. Ora siamo in conclusione, ma l'abbiamo visto altre volte, lo rivedremo. Se vai a vedere la composizione oggi di come quei territori sono divisi, direi frammentati, spappolati, non c'è nessuna continuità territoriale, quindi quell'ipotesi che allora era stata avanzata, era stata messa nero su bianco, non è stata rispettata, ma oggi è impossibile da attuare. Quindi qui entriamo poi ovviamente
È possibile nel senso che si dovrebbero, in teoria, gli israeliani ritirare dai territori occupati, darli ai palestinesi per fare lo Stato. Ma se gli israeliani vogliono occupare anche quelli rimasti, se dicono ormai apertamente che vogliono deportare i palestinesi nei paesi vicini,
certo.
Allora come si può fare questa cosa?
No, tra l'altro quello che accennavi tu era una cosa che è vecchia poi di 20 anni, cioè allora passò come il piano saudita, no? Che il vecchio re saudita, quello che è morto, disse nel 2002, mi sembra.
Re Fahad,
cioè disse in pratica pace per territori, cioè Israele si ritira dai territori occupati e lì facciamo lo Stato e finisce qua. Noi ci impegniamo come Arabia Saudita, come garante, volevano fare l'autostrada che darebbe solo prelevata, che avrebbe dovuto collegare Gaza alla Cisgiordania, ma è roba oramai di 20 anni fa che non è stata fatta, cioè non è stata fatta quando era forse praticabile. Oggi è fattibile soltanto con una smobilitazione, per esempio, dai territori della Cisgiordania. Ma se almeno due formazioni politiche che stanno oggi al governo con Netanyahu, nel loro programma elettorale, nero su bianco, avevano l'annessione della Giudea e la Samaria, che sono come loro chiamano la Cisgiordania, e capite bene che tutto questo sono tutte teorie che facciamo noi, ma che loro non hanno assolutamente preso in considerazione. Cioè Israele non ci pensa proprio a tutto questo. E d'altra parte, l'altra soluzione, che è quella di cui si parla questi giorni, cioè di uno Stato unico in cui ci dovrebbero essere uguali diritti, uguale cittadinanza paritaria, anche quella è una bella chimera, anche perché come fa Israele ad accettare uno Stato in cui di fatto gli ebrei sarebbero minoranza? Perché di questo parliamo. Cioè di fatto non sarebbe più lo Stato ebraico, tu lo hai voluto anche denominare Stato ebraico 15 anni fa, e poi non sarebbe più uno Stato ebraico. Cioè è veramente una situazione incredibile. Allora, io comunque vi ringrazio anche perché per Dawood è notte fonda. C'era stata anche inizialmente una battuta che aveva fatto qui la nostra Giuliana, che diceva: prima di entrare le cose serie, godiamoci il gol di Asmoun, il primo gol con la maglia della Roma. È vero, quello è stato una delle poche gioie di questi giorni, almeno ricordiamocelo.
Esatto.
Allora, Dawood, io ti ringrazio e ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, ci hanno seguito.
Grazie
fino
a voi.
Ricordo l'appuntamento di lunedì alle ore 21 con Angelo Callibo. Ci vediamo venerdì prossimo, come dici sempre tu. Inshallah,
che Dio vi protegga.
Signori, buonanotte a tutti.